viene da briganza, che a sua volta discende dal celtico briga, roccia, sommità. Nome che si ritrova lungo l'arco alpino, in Svizzera briga e Briens, in Francia Briançon. Era però più suggestiva la lectio facilior, che derivasse invece da brigante, forse perché regione infestata da banditi e malfattori o bravi manzoniani. Oggi lo sono tutte le regioni. Posseggo una casa in Brianza e ne ho fatto ripetute esperienze. Quando le ville non sono abitate, il furto è divenuto lo sport localmente preferito, così da far concorrenza alle corse ciclistiche che la domenica, per vecchia tradizione, ostacolano con le multicolori maglie sponsorizzate le strade della megalopoli che si stende fitta tra Varese e Bergamo, di cui la Brianza, da Como a Lecco, a Monza, rappresenta il cuore pulsante. È terra d'origine di gran parte degli autentici milanesi, come denotano i cognomi, dal pittore Sironi al poligrafo Cantù, dagli armaioli Mistaglia al poeta Erba, dai Meda ai Giussani ai Cosisio, dai Vimercati ai Romanò, dai Meroni ai Merati, dai Barzanò ai Luraghi, infine all'amica Luisa Sormani, nel cui nobile casato sono confluiti a tappe gli Andriani e i Verri. Sia pure di briganti, questa terra va amata per le ancora superstiti bellezze naturali, insidiate da civettuole villette o brutali capannoni, costruiti da troppo velocemente diplomati o laureati, Le Corbusier locali, che hanno fatto l'impossibile per cancellare l'architettura spontanea o quasi di analfabeti Barbizin o Maguit, di cui ho conosciuto, credo, l'ultima generazione. La mia casa, situata nell'alta Brianza, è al centro di un autentico microcosmo nel quale, in relativamente poco spazio, si raccolgono un maestoso gruppo di querce, i ruver nostrani, un breve filare di pioppi, crocchi di betulle argente, oltre ai ciliegi, da cui l'antico nome del luogo, Pian di Ceris. Anch'io dico Ceris, ma qui c'è scritto Ceris. Pian di Ceris, lo leggo come è scritto. Vi dimorano due orticelli e due modesti frutteti, che danno pochi frutti, mentre il più ampio vigneto offre un ottimo. Da un uvaggio nel quale il Cabernet si sposa al Merlot con qualche grappolo di Marzenino. Ne produco quanto basta alla mia tavola, con in più qualche bottiglia per i figli e gli ospiti. La piccola quantità fa sì che il costo di questo, che mi offenderei a udir chiamare vinello, sia greve quanto, per bottiglia, un Dom Perignon millesimato, acquistato dal vinaio e certo non consumato con un canale alla presse alla Tour d'Argent a Parigi. Fu sulla scaletta di sassi che conduce al primo orticello che mi terrorizzò l'incontro con la vipera. Già, bambino, nel bosco di Be ero fuggito con la domestica friulana che mi accompagnava da una vipera che ci inseguiva, o così sembrò. E il terrore per quella serpe mi durò sempre. Ma quando l'incontrai nel mio terreno, era con me mio figlio ancora ragazzino, dovevo difenderlo e in ogni caso mostrare il mio coraggio. Corsi a prendere la vanga e dopo una lotta furibonda, che nella mia fantasia si rappresenta come quella di San Giorgio con il drago, riuscii a finirla. Ma il terrore per i rettili non mi ha mai lasciato. Si allarga nel mio microcosmo, sotto le balze ospitanti il vigneto, il grande prato, che in qualche sogno debbo aver visto popolato di donne nude e uomini con la tuba, come fosse un Degeneseur d'Herbe alla Manet, con i suoi due maestosi faggi, uno vestito sempre di verde, l'altro che cambia d'abito secondo le stagioni, tricoloro. Prato che si dà arie di parco all'inglese, da cui non si scorgono né case né fabbriche, seppure ve ne siano sulla discesa verso il Fusiano. Così che il lago sembra far parte della proprietà, da cui tuttavia dista un 400 metri in linea d'aria. Alle spalle del vigneto è un altro lago, il Segrino, che appartiene al comune di Longone, dove si trova la disadorna casa in cui nacque Gadda, il Lucones della cognizione del dolore. Mascherata da toponimi e cognomi ispanizzanti, è la culla del romanzo. Dei ciliegi che popolavano un tempo il mio terreno, così mi scriveva Gadda, e l'abbiamo prima sentito. Se mi indicherai qual è la via, l'ecco, quella in discesa come strada rotabile verso Fusiano, la quale fiancheggiava per un certo tratto la chiesa dopo una casa di cura, allora ti sarò grato di consentire al pensiero una rievocazione dei luoghi e degli anni. Il mio ducato era un ciliegio nel vento. Un altro ciliegio s'era insignorito mio fratello. E nel ducato in fiamme proponeva, per il nome del Segrino, la suggestiva e credibile Lectio Facilio da un longobardo germanico, Seegrund, lago verde. Difatti, tranne le ore in cui il sole giunge faticosamente a specchiarsi, l'acqua è tinta di un cupo verde per le ripide montagne dai fitti boschi di castagni, faggi e noccioli che vi si riflettono. Ma Gadda è soltanto l'ultimo che ha dato spessore culturale a queste terre tradizionalmente assai poco alfabetizzate. Ricorderò il comasco Paolo Giovio, autore di molti libri, tra cui un ancora apprezzato De Piscibus Romanis, che si rese meritevole per aver importato, si dice, dall'America, la Robinia pseudo-acacia, pianta che cresce con facilità in questi terreni calcarei e con le sue tenacissime e lunghe radici trattiene le terrazze, per lo più artificiali e un tempo coltivate, che scendono dai costoni delle montagne. Poco più in alto del mio terreno e distinto da un viale di cipressi che ricorda le ville toscane, la leggenda locale vuole che il Giovio, vescovo di Nocera, possedesse il Casin di Strig, casino di caccia in cui soggiornò a lungo Giovanni Segantini, che vi dipinse alcuni suoi famosi quadri come Barche sul Fusiano e La Madre. Cito fuori da ogni ordine, anche cronologico, ma secondo il dettato della memoria. Sull'altra sponda del Fusiano, opposta al mio terreno, è Bosisio, luogo di nascita del Parini, che in Arcadia assunse il nome di Ripano Eupilino dal nome latino del lago, il dolce Eupili mio, da cui derivò quello del paese dove abito tra agosto e settembre. A Eupilio è anche la villa di quello Strambio che per primo indagò l'origine e gli effetti della pellagra, malattia che tra l'altro provocava il gozzo, dovuta alla farina di gran turco, cioè alla polenta, alimento base della poverissima allora popolazione brianzola, che oggi gode di un benessere paragonabile solo a quello del non lontano Canton Ticino. Un tempo ogni famiglia possedeva una o due vacche, ora sono più quelli che posseggono due automobili, spesso riparate nell'originaria stalla. A Villa Strambio fu ospite il Manzoni. Del viaggio di queste terre, per queste terre, dal 25 al 29 agosto 1818, in compagnia dell'amico Giuseppe Bismara, dà conto Stendhal nel suo diario. In verigo, dal serio, erba, canto, asso, per fermarsi infine tra i laghi di Oggiono e di Fusiano. in barca, ebbe una breve avventura, una sveltina, si direbbe oggi, con una giovane pescatrice, peccatrice, il gioco di parole è suo, e a Fusiano visita le delizie d'Adda, cioè l'isolino, dipendenza della grande villa dei Marchesi d'Adda, che ospitava di tanto in tanto, divenuta proprietà del regno, Eugenio di Beauharnais, il quale teneva i suoi numerosi cavalli all'Alpe, detta ancora del viceré, e le sue donne, soprattutto dame della corte, alle delizie. Oltre al nome dell'Alpe, di lui è ancor vivo l'aneddoto, che avendo qualche difficoltà nel condurre in porto i suoi amplessi, giunto al fatidico finale, urlasse dal piacere con tanta forza che dal Fusiano lo udivano sino al Segrino, e i villani dicessero, ridendo, ecco, il vicerele venire. In quanto al romantico e verdeggiante Segrino, non so poi come accadde che Ippolito Nievo scrivesse un drammatico giovanile racconto dal titolo La pazza del Segrino, passando forse sulla sua sponda per raggiungere attraverso il Ghisallo la carissima Bice a Villa Melzi in Bellaria. A quei tempi qui c'era poca borghesia. Dai villani si passava agli aristocratici, testimone il giorno del Brianzolo Parini, e si aggiunge, per completare l'araldica della cultura locale, che vicino a Erba si radunavano a Villa Amalia, capolavoro neoclassico con il suo famoso Parco del Pollac, i maggiori ingegni lombardi nell'età della restaurazione, mentre poco lontano, a Lurago, era uno dei centri di quello che Franco Venturi giustamente chiamò il Settecento Riformatore, la Villa dei Quattro Verri, Gabriele, Pietro, Alessandro e Pietro Antonio, dove fu, se non scritto, discusso e commentato, prima di venire alla luce, dei delitti e delle pene del Beccaria. In quanto alle urla del viceré Beauharnais, è certo che giungessero sino all'attuale Opilio, comune che aggrega diverse località, Pensano, Galliano, dall'Erò di Adua, Mariaga, Carella e Corneno. Corneno, ecco, e ecco questa modesta accanto ai cognomi Manzoni, Manzi, Manzini, eccetera, insieme al dominante Cornizzolo e più in su ai Corni di Canzo, delle perdute vacche, dei Manzi, del profumato latte di questi pascoli abbandonati ora alle seconde case. Era un tempo feudo dei conti Scheibler, austriaci, che quell'urlo napoleonide sicuramente dovevano fare oggetto di ironia, esiliati nel loro seicentesco palazzotto che prospetta l'unica piazza del Corneno, dimora poi dei fattori. Divenni amico del loro ultimo discendente diretto, l'Annibale, in gioventù, collaudatore all'Isotta Fraschini e quindi autista e pescatore a disposizione dei villeggianti e dei notabili come il medico condotto Malvezzi o il sindaco Boschetti, che gli avevano commesso la sorveglianza del Serrino, da cui con la ghirlandaia riuscivo a tirar fuori qualche persico o scandola. Annibale fu maestro mio e dei miei figli, sempre accompagnati dal dottor Malvezzi, nel lanciare cucchiaini d'acciaio o colorite mosche artificiali acquistate a Londra in St. James da un negozio famoso come il suo dirimpettaio, ma nel campo delle lobbie, Lock. Nonostante le non sempre pazienti lezioni, le raffinate esche, le trote mi sfuggivano come la peste, ovunque le cercassi. sul perno, il senato, la pioverna, l'oglietto e persino il sacca o il grigionese in, sulle cui rive mi distraevo, cosa ritenuta dal maestro riprovevole. Nell'abbandonare il pensiero a pelo dell'acqua corrente per evocare Rilke o Nietzsche che avevano passeggiato meditando sulle sue sponde. E questo mentre Annibale riempiva con abusiva destrezza il suo carniere di guizzanti trote, non ricordo se Fario o Iridea. Era un uomo frugale, che non mangiava pesce ma soltanto bistecche e ferri. Povero in cane, ma gran signore. Magro come una ringa, il volto affilato, quasi di luccio. Forse per questa parentela non mangiava i suoi simili, che però si lasciavano prendere, confidando nella somiglianza. Ora, gli abitanti della mia Brianza sono tutti agiati e dalle scuole elementari spesso arrivano all'università. Il primo a laurearsi, a Eupilio, fu, secondo me, il figlio del fornaio Spinelli, divenuto professore di matematica. Altri sono ingegnacci spontanei di scarsi studi come, nella passata generazione, il figlio e fratello di impresari edili, buon pittore, di nome Panigatti, che morì sconosciuto o quasi, ritenuto dai suoi e dai compaesani uno scansafatico. Le sue tele sono oggi dai figli di quei braccianti o vaccari che durante l'ultima guerra davano per scaldarsi alle fiamme i quadri che Segantini donava loro o scambiava con una coppia di galline o un po' di pane burro. Ma bizzarri ingegni non sono rari in Brianza. Ricordo, nella sua villa di Proserchio, il marchese Meraviglia Mantegazza, dei Meraviglia, che ha dato il nome alla milanese via Meravigli, o quel cugino di Giuseppe Pontiggia che fa l'antiquario, reclamizzandosi anche a mezzo di carpetti stradali, è un uomo, con lo pseudonimo di Mary Lowry, poeta. Ignoro le motivazioni del cambio di sesso e insieme di mestiere. Se Mary Lowry è poeta, di cui tuttavia, penso per mia colpa, non mi è noto alcun testo né manoscritto né a stampa, altri sono, senza essere in alcun modo bizzarri, gli scrittori che ridanno a questa zona il colore in parte perduto, sotto un mantello non so se di modernità o consumismo. Le due cose, modernità e consumismo, vanno di pari passo. Gli studenti qui non possono, a detta dei genitori, fare a meno di un computer per seguire i corsi delle medie superiori, tanto più facili dei miei tempi. Citerò gli scrittori che conosco, come l'architetto Enrico Freire, figlio di una sorella di Piero Bargellini e appartenente alla famiglia che, d'origine francese, impiantò a Carella una delle prime industrie di racchette da tennis e poi di sci. Omre Daelli, funzionario comunale in pensione, oggi apicoltore, oltre al marchese Stefano Mainoni d'Intimiano, figlio di una Guicciardini. Si tratta di memorie inedite o edite privatamente, comunque introvabili nelle librerie della zona, provviste soltanto di tasselle del genere Wilbur Smith o Harmony o Sveva Modignani, a parte le biografie di Baggio o di Tomba e naturalmente i fumetti. Freire stampò anni fa, in pochi esemplari, l'Acetonia, ricordi d'infanzia e adolescenza nell'ancora semplice e ottocentesco mondo di Carella negli anni venti. Sono per lo più ritratti come quello delle sorelle Merica, chiamate così perché un loro congiunto era emigrato in America. Una, per dirla con Conrad Lorenz, era la dominante, più alta dell'altra, con un po' di baffi. L'altra, la dominata, girava con la testa inclinata lievemente da un lato, vestivano di nero, con il grembiule di satin. infinito l'assortimento di mercanzie che affollavano i banchi e gli scaffali nell'angusto spazio del negozietto delle due zitelle, e Fréry si diverte a descriverle, dagli alimentari alle lampadine, ai quaderni, alle pastiglie Valda, e ancora più importanti per il ragazzo, i giocattoli Inca, automobiline e motociclette in miniatura guidate da occhialuti chauffeur e cavalcate da centauri, dalle facce affilate di latta accoppiata. Innocenti meraviglia, in parte oggi oggetti di modernariato, secondo il neologismo attribuito a Umberto Eco. Il bambino assiste, senza allora intendere, all'interrompersi, al suo arrivo, di misteriose negoziazioni delle clienti con le Merica, affinché sul libretto della spesa familiare non apparissero biscotti savoiardi e marsala in frode ai mariti, pescatrici da poco e non in ogni caso pescatrici come la protagonista della sveltina standardiana. In epoca non ancora di supermercati, a Erba soltanto ve ne sono 4 o 5, di cui uno immenso. L'assortimento del negozietto non era dopo tutto da disprezzare. Ora i supermercati sono per numero ed estensione più dei castra romani, ricordati dai toponimi, da Castelmarte a Caslino, Castrum Licini, sparsi sui monti a guardia dei casali celti della pianura, come scrive Capo Catania. Continuando a citare questi più o meno clandestini scrittori della Brianza, nel suo libro La Cetonia, nome di un coleottero che frequenta spesso le vigne, Enrico Freiri dà un lungo elenco di soprannomi locali, ognuno ne aveva, dal Gallo, di cui era amico, autorevole sensale, così chiamato per la sua fama di ammiratore del bel sesso, oltre che per le piume del cappello da bersagliere della Grande Guerra che esibiva nelle solennità patriottiche. Al Merdun, l'idraulico, c'era una incementata, perché aveva il viso sempre incipriato, mentre veniva chiamata Cipriana, una che nel suo negozio vendeva cipri a petalia di Tocalon, la pubblicità della quale sulla sovracoperta celeste della Domenica del Corriere si intitolava La sera in cui ballai col principe. E c'era uno sciabolun, claudicante, ma il personaggio di maggior rilievo è il medico del paese, che un giorno approfitta di un treno popolare del regime col pretesto di assistere con un gruppo di notabili erbesi a una donata oceanica e vedere il duce. La donata ebbe luogo, ma non tutti quelli di Erba lo videro. Io, in qualità di bambino, non seppi dove erano finiti a Roma per 2 giorni e 3 notti, mentre è facile dal contesto desumere che avevano approfittato dei patriottici treni per cadere tra le braccia esauste dal troppo da fare e le delizie delle benemeriti ospiti delle case chiuse. Il libro di Fréry, che gode meritata fama di narratore orale e conosce tutto di tutti e sa parlarne, va letto possibilmente per intero. E se lui è testimone borghese della Brianza di ieri, altri 2 ceti sono rappresentati nella clandestina recente letteratura: il popolare e l'aristocratico. Naif, il pensionato e apicoltore Gaddo Redaelli, nel suo Il merlo acquaiolo, edito dall'autore e fuori commercio, anzi addirittura introvabile. I primi capitoli trattano delle sue giovanili memorie di caccia, che con semplicità rendono intatta la freschezza impressionistica delle attese, degli agguati, degli incontri, sovente prima dell'alba o al suo sorgere, in luoghi a volte solitari o nelle paludi circostanti l'arserio. ricorda la prima folaga uccisa sul lago e infine la civetta bianca. L'avevo uccisa. Era rimasta sul groppo del salice e me l'aveva lasciata. Ovunque il regno dei morti. Una tristezza richiama l'altra. Non vedevo o sentiva la lodola, la quaglia, lo strillozzo, lo zigolo, l'ortolano, la berla, la putrettola, la piscola, il turcinello. Non più gli stormi numerosi di rondoni, sfreccianti con gridii festosi in tondi giri nelle belle serate estive. Tale è la tristezza che il giovane cacciatore distrugge l'arma di cui, prima di rendersi conto della strage compiuta negli anni, era stato tanto orgoglioso. A parte questa umana tristezza, il libricino di Redaelli rievoca ore piene e gioiose, come possono apparire al pensionato quelle della gioventù. Oltre le passeggiate, gli spazi aperti, la natura, qualche incontro femminile, come quello non insistito con la lumachina della fuoriclasse, la venente giovane che gli casca tra le braccia mentre la sospinge per le cosce nell'aiutarla a salire sul treno già in moto, treno che perderà per accompagnarsi a lui. Un accenno boccaccesco sul marciapiede della stazione di Erba. Ho in mano le bozze di stampa di un brano dei ricordi di Stefano Mainoni, che nulla hanno a che fare con quelli di prudenza politica del suo grande avo materno, Francesco Guicciardini, ma sono legati alla sua infanzia vicino alla nonna paterna, la Marchesa Maria, e all'ottocentesca elegante villa del grande e bellissimo parco, ora declassata a municipio di Erba. Rivedo, scrive, la nonna nel suo abito grigio, ferro, blu, notte, che le arrivava alle caviglie, un nastro di velluto le fasciava il collo, da cui pendevano catenine d'oro, a una delle quali era attaccato uno strumento che le dava uno speciale carattere quando lo usava, l'occhialino. E poiché lo usava spessissimo, il suo guardarvi attraverso mostrava quanto fosse attenta e curiosa. Camminava svelta e portava con sé un parasole bianco e ricamato. Ne erano colpiti gli arpesi di più generazioni, per cui questa signora che passeggiava eretta e spedita chiacchierava affabile e garbata con tutti. Era diventata un elemento insostituibile nel paesaggio della loro città. Mi sembra, anche con queste brevi e libere citazioni, di aver in qualche modo riassunto in parte l'ieri Brianteo. Oggi, nell'Ambro, nell'Asserio, come nel Fusiano o nel Segrino, non è più il caso di pescare, tanto sono inquinati. Ne so di dove venga il persico che avvolge e insaporisce il risotto tradizionale lungo le osterie sulle rive dei laghetti, come tradizionale a San Giorgio il meino con la panna. Il palazzo un tempo dei marchesi d'Adda e poi dell'impacciato viceré è penosamente trascurato. Lo Scheibler tristemente involgarito, Villa Strambio ridotta a condominio, per fortuna c'è ancora il grandissimo faggio, le numerose specie di volatili dagli incantevoli nomi dei quali andava a caccia il ragazzo Redaelli hanno abbandonato paludi e boscaglie e la Marchesa Maria non potrebbe serenamente passeggiare per le strade di Erba Bassa occupate da posteggi a pagamento o da posteggiatori abusivi, da automobilisti che non rispettano né strisce pedonali né, come ogni buon italiano, semacoli. Nella villana euforia dell'opulenza, della quale fan mostra i più vistosi briganti dell'attuale Briganza o Brianza. Alberto Vicenza.